Laudetur Jesus Christus.
Martedì 4 agosto, i titoli di oggi: il re emerito di Spagna Juan Carlos lascia il paese travolto dalle accuse di corruzione, oltre 18 milioni di contagi per coronavirus, l'OMS, non abbiamo la ricetta miracolosa dietro front di Trump, i patrioti usano la mascherina, inaugurato il nuovo ponte San Giorgio a Genova, 2 anni dal crollo del ponte Morandi, l'arcivescovo Tasca sia un segno di comunione e fraternità. Buongiorno da Michele Raviar. Avrebbe già lasciato la Spagna per il Portogallo Juan Carlos a poche ore dall'annuncio dell'intenzione di andare in esilio. Sul re emerito, sovrano dal 1975 al 2014, anno della sua abdicazione a favore del figlio Felipe, grava il sospetto di corruzione. Francesca Sabatinelli.
Il regno è scosso, ma l'uscita di scena di Juan Carlos dovrebbe mettere al riparo il figlio Felipe VI, che ringrazia il padre per la scelta di lasciare il paese. L'evasione fiscale pesa come un macigno sulla testa dell'anziano re emerito, nel mirino degli investigatori svizzeri e con gli occhi dell'opinione pubblica spagnola puntati contro. Non si parla esplicitamente di esilio e Juan Carlos resterà sempre a disposizione della procura. Ciò non ferma le polemiche politiche per la scelta di lasciare la Spagna a seguito delle accuse di corruzione relative a fondi ricevuti dall'Arabia Saudita. Dopo la notizia divulgata lo scorso marzo, re Felipe aveva rinunciato all'eredità del padre, privandolo al tempo stesso dell'assegno da 200.000 euro l'anno finanziato da fondi pubblici. Il re emerito non è attualmente indagato, sebbene le fonti giudiziarie svizzere che conducono l'inchiesta non escludono che lo sarà in futuro.
Accelera ancora la corsa del Covid-19 nel mondo, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ammette di non avere ancora una soluzione efficace, ma raccomanda di seguire i protocolli per avere risultati. Intanto nelle Filippine Manila è in lockdown, anche Melbourne in Australia chiude i battenti. Benedetta Capelli.
Oltre 18 milioni di contagi, quasi 700.000 vittime, in crescita i numeri del coronavirus. Stati Uniti e America Latina le aree più colpite, ma negli USA si registra la marcia indietro del presidente Trump, che da prima scettico ora invita ad usare la mascherina. In Brasile, 6° ministro positivo al virus, mentre preoccupa l'Asia. L'India registra più di 1,8 milioni di casi. Nelle Filippine, la capitale Manila, metropoli da oltre 12 milioni di abitanti, è tornata in lockdown. Dall'inizio di giugno le infezioni sono quintuplicate. Stop alle messe fino al 18 agosto. Restrizioni anche a Melbourne, in Australia. Tutti i negozi non essenziali restano chiusi. Polemiche in Iran. Secondo la BBC, il numero reale dei morti sarebbe quasi il triplo, ma le autorità smentiscono con forza. In Europa la Francia invita a non abbassare la guardia per evitare un nuovo lockdown. In Germania stanno riaprendo le scuole, mentre la Spagna fa i conti con la crisi. Meno 97,7% di turisti da giugno. Nessuna soluzione miracolosa contro il virus, fa sapere l'OMS, mentre la Russia assicura che entro l'inizio del 2021 produrrà diversi milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus.
Dopo mesi di negoziato, i creditori dell'Argentina si pronunciano oggi sull'ultima proposta del governo del presidente Fernandez per la ristrutturazione del debito da 66 miliardi di dollari. L'intesa sarebbe stata raggiunta nella sostituzione dei vecchi titoli con nuovi, sulla base di un riconoscimento di circa 54 dollari per ogni 100 di valore nominale. Secondo giorno di colloqui tra i rappresentanti di Egitto, Etiopia e Sudan, riuniti in videoconferenza e con la mediazione dell'Unione Africana sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam, la diga che l'Etiopia sta costruendo dal 2011 sul Nilo Azzurro. Elvira Ragosta ne ha parlato con Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante dei Conflitti.
Questo round di 3 giorni arriva dopo un vertice che c'è stato il 27 luglio, chiesto da Sudan e Egitto, preoccupati per il fatto che l'Etiopia stesse riempiendo questo bacino che sta creando sul Nilo Azzurro. L'Etiopia è appunto a monte del fiume, quindi Sudan e Egitto hanno paura di avere una portata d'acqua sempre minore e non in grado di soddisfare le esigenze della popolazione, soprattutto egiziana, che dipende in gran parte proprio dalle acque del Nilo.
Ci sono i presupposti e la volontà politica da parte dei 3 paesi di raggiungere un accordo sulla diga?
Da quello che posso vedere che sta accadendo, penso che ci sia più volontà per un accordo pacifico che per un braccio di ferro militare.
30 anni fa, all'inizio di agosto del 1990, le truppe irachene invadevano il vicino Kuwait, un atto al quale la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti rispondeva, scatenando un conflitto contro Baghdad. Per quasi 7 mesi Giovanni Paolo II affermò con forza l'urgente necessità di lavorare per la pace. La prima guerra del Golfo fu un evento che ha cambiato la storia del Medio Oriente e non solo. Lo conferma Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies, intervistato da Giancarlo Lavella.
La prima guerra del Golfo era l'epilogo di una crisi iniziata 10 anni prima con la guerra Iran-Iraq e questa operazione ha sconvolto completamente la regione in un turbinio di eventi che a tutt'oggi è irrisolto nella sua sostanza. Quindi diciamo che a 30 anni di distanza stiamo rientrando in una fase altamente critica delle dinamiche regionali.
Possiamo anche dire che da quell'evento si scatenò tutta una serie di altri fatti come la nascita del terrorismo fondamentalista.
I più forti critici dell'operazione rimproverarono a George Bush di essersi fermato alla liberazione del Kuwait e non aver invece invaso l'Iraq come molti chiedevano. In realtà si attende al mandato delle Nazioni Unite. Tutto sommato riuscì ad essere gestita, secondo me, dal presidente Bush in modo efficace e soprattutto senza grandi stracci che poi invece abbiamo subito successivamente con altri presidenti.
Andiamo in Italia, inaugurato a Genova il Ponte San Giorgio che ha sostituito il Ponte Morandi crollato 2 anni fa. 3 minuti di silenzio sono seguiti alla lettura dei nomi delle 43 vittime e alla presenza tra gli altri del presidente Mattarella che ha ricordato l'importanza di un'azione severa e rigorosa nell'accertamento delle responsabilità. Impartendo la benedizione alla struttura, l'arcivescovo della città, Monsignor Marco Tasca, ha auspicato che il nuovo ponte sia un segno di comunione e di fraternità, un invito al superamento delle opposizioni e delle incomprensioni, un momento che ci impone di custodire con umiltà la memoria di quanto accaduto. Sull'importanza di questa inaugurazione, Luca Collodi ha raccolto il commento di Monsignor Marino Poggi, direttore di Caritas Genova.
Il crollo è stato uno sgomento per tutti, la città veramente è stata trafitta, spezzata, ecco.
Lei come guarda il nuovo ponte?
Io lo guardo da 2 punti di vista differenti. L'efficienza è evidente, almeno dal basso, no? Poi bisogna sperimentarlo, ma chi ha percorso quel ponte per anni e anni e anni sa che è importante. Quindi dal punto di vista dell'efficienza è un grazie, sia lodato Signore, di quello che siamo riusciti a fare. Dall'altro punto di vista il ponte dovrebbe invitare ad una comunione non soltanto di interessi, ma più fattiva, più profonda. Il ponte è simbolico. E credo forse che questo secondo aspetto da evidenziare sia quello più difficile poi da comunicare.
È stata una notte di paura nell'Aquilano con il fronte dell'incendio che da giorni devasta l'area sempre più vicino al centro abitato, spinto dal vento. I roghi di origine dolosa interessano 1.800 persone che potrebbero essere evacuate. Il comune dell'Aquila ha chiesto lo stato di emergenza mentre vanno avanti le indagini per individuare i piromani. E cambiamo pagina. John Hume, premio Nobel per la pace per il suo contributo alla pacificazione in Irlanda del Nord, è morto ieri all'età di 83 anni. Il suo nome si lega ai cosiddetti accordi del Venerdì Santo del 10 aprile 1998. Il servizio di Fausta Speranza.
John Hume è un insegnante cattolico, poi attivista per i diritti umani. Nel 1970 fonda il Partito Socialdemocratico e Laburista, di cui è leader fino al 2001.
I believe that we have a real process of lasting peace and a total cessation of violence.
Così un giorno interpella con forza il governo e tutte le parti in causa per andare oltre la logica delle armi. Francesca Lozito, che da anni segue da vicino le vicende nell'Irlanda del Nord, lo ricorda così.
Con gli Stati Uniti perché potessero essere i mediatori più importanti nel processo di pace in Nord Irlanda. Un uomo grande, grande e umile, fino all'ultimo, a Derry, lo si poteva trovare nella cattedrale di St. Eugene.
Nel 1998 l'accordo di pace e il premio Nobel, ricevuto insieme con il dirigente del partito unionista David Trimble, che pronuncerà il discorso a Stoccolma per tutti e due. Nel 2004 Hume lascia la politica. In realtà le condizioni di salute erano difficili già dai tempi delle stancanti trattative, ma è riuscito a chiudere il conflitto costato la vita tra gli anni 60 e 90 a 3.000 persone.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviar, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.